Un breve spunto di riflessione sulla solennità dell'Immacolata Concezione. Prima di essere un dogma della Chiesa Cattolica, l'Immacolata Concezione di Maria esprime l'identità di una vocazione che facciamo fatica a riconoscere nella Bibbia, non perché non ve ne sia traccia, le tracce ci sono, ma perché pensiamo che si tratti e di una novità assoluta di cui non vi è segno nell'Antico Testamento. E novità lo è certamente nel suo compimento in Maria di Nazareth, ma è prefigurata e annunciata dall'inizio nella creazione stessa della donna che Dio conduce all'uomo per mano, per essere portatrice del suo amore, come è detto nel racconto la Genesi al capitolo 2. Dio plasmò la donna e la condusse all'uomo. Ci fa bene ogni volta diventare sempre più consapevoli di un fatto che spesso ci sfugge o che facilmente dimentichiamo. Riguarda un'evidenza che, per la superficialità con cui spesso ascoltiamo la parola biblica, a volte non notiamo. Infatti, che cosa si intende per compimento delle promesse? La fede cristiana ci insegna che attraverso i misteri di Cristo sono compiute le promesse che Dio ha fatto al suo popolo e che in realtà sono già iscritte fin dal principio nella creazione stessa dell'uomo. Questo compimento viene spesso inteso in modo errato, come se di per sé fosse un annullamento delle promesse stesse. Ed è una visione superficiale della storia della salvezza che ci conduce a ritenere di esserne noi, in quanto cristiani, i protagonisti, con il diritto di considerare nullo tutto ciò che viene prima. È come se, quando raccogliamo il frutto di un albero, pensassimo che quel frutto non ha più nulla in comune con l'albero, con le radici di quell'albero da cui è stato generato. Tutto della storia umana ha inizio da quel principio di cui leggiamo nel libro della Genesi. E proprio in questa solennità, la prima lettura è tratta dal libro della Genesi al capitolo 3, di cui noi leggiamo, ascolteremo poi solo l'ultimo versetto. Perché questo è il racconto delle conseguenze, delle prime conseguenze di quello che chiamiamo peccato originale. Quando Dio chiama Adamo dicendogli: "Dove sei?" E questo grido attraversa tutta la nostra storia. Adamo, infatti, si è nascosto perché ha scoperto di essere nudo. Dio lo sa bene che si è nascosto e sa anche dov'è, ma vuole che pure lui ne sia consapevole. Alla domanda di Dio su ciò che è avvenuto, Adamo risponde scaricandone la responsabilità sulla donna. Eva, interrogata a sua volta da Dio, scarica ogni responsabilità dell'accaduto sul serpente. E il serpente riceve da Dio la condanna a essere in lotta costante con la donna e la sua stirpe, proprio perché in lei è deposto il segno della salvezza. Ma quello che stupisce, o almeno dovrebbe suscitare stupore, è l'ultimo versetto che ascoltiamo. L'uomo chiamò sua moglie Eva perché ella fu la madre di tutti i viventi. Ecco Eva che ha ceduto alla lusinga del serpente, che viene chiamata la madre di tutti i viventi. Potremmo dire nonostante tutto, oppure ma qui si tratta solo della vita biologica? Vediamo. Intanto consideriamo il senso del suo nome. In ebraico Hava deriva sia da vivere che da respirare. Secondo quest'ultimo versetto citato, Eva è dunque la madre di tutti i viventi, in quanto la sua identità è la vita stessa che le è venuta da Dio. Il suo essere vita è inseparabile dalla sua vocazione a generare la vita. La vita che Eva trasmette porta in sé sia il seme della vita ricevuta dal Creatore, sia il seme della debolezza stessa della creatura, che è esposta alle seduzioni del serpente. La vocazione di Eva non sarà sconfitta, proprio perché troverà un giorno piena accoglienza in Maria, che è quella madre che genera la sorgente stessa della vita, che fin da principio desidera dare ad ogni creatura la piena comunione con il Creatore. Abbiamo di questo evento un'immagine biblica molto eloquente nel libro del profeta Isaia, al capitolo 7, quando il Signore disse: «Il Signore stesso ti darà un segno. La giovane donna concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, Dio con noi». Ecco, tornando dunque a questo segno di ciò che sta per maturare nel tempo. Questa giovane donna, e questo termine è in ebraico Alma, che noi abbiamo tradotto con vergine, rappresenta colei che darà al mondo la presenza di Dio, il Dio con noi. E tornando alla solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, ne troviamo ancora un riferimento, anche se non esplicito, nella seconda lettura, nella lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, di cui ascoltiamo i primi versetti. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci a essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della Sua volontà, a lode dello splendore della Sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. Come abbiamo ascoltato dunque, anche secondo San Paolo, l'essere santi e immacolati è la nostra chiamata a corrispondere a quella volontà dell'amore stesso di Dio, e cioè che le sue creature siano sante e immacolate in quell'amore, in quella carità che nel Figlio si è fatto carne e vita per noi. La pienezza di questo amore che rende santi e immacolati chi lo accoglie senza riserve è la nuova Eva, Maria, portando così a compimento la vocazione della donna come madre dei viventi, che generando il datore stesso della vita apre le porte della storia al compimento di quella salvezza voluta e annunciata dal principio. Il suo essere immacolata fa di lei la dimora di Dio, l'arca vivente dell'alleanza, la vera immagine della vocazione umana ad accogliere la presenza di Dio ed esserne segno nel mondo. Ed ecco perché anche noi, con l'Arcangelo Gabriele, possiamo dire piena di grazia.